Bentrovati. Questa nuova lettura di Ars nasce dalla necessità e suggerimento di alcuni per un approfondimento delle 108 questioni, definite 108 splendenti insegnamenti del Dharma, che fanno parte dello Shobogenzo e di Dogen. L'approfondimento vuole che si siano estrapolate alcune frasi delle 108, sperando siano le più significative e alle quali si appoggeranno delle considerazioni legate sempre all'approccio della nostra associazione, della filosofia perenne, di associazione delle letture di Ars. Questi aforismi, questi sutra, sono considerati. E quello che è bellissimo che scriveva appunto Dogen, ricordate queste parole perché sono la chiave per accedere a una gioia illimitata. Questo scriveva Dogen. Adesso passiamo a vedere gli aforismi che sono indicativi di un comportamento, di un modo di portarsi che noi dobbiamo allevare in noi se vogliamo vivere una vita dignitosa e non da ente che consuma. Il primo di questi insegnamenti è la retta fiducia, che fortifica una mente risoluta. Questa retta fiducia è l'affidamento alle tre grandi verità: Buddha, Dharma e Sangha, l'illuminato, la comunione dei santi e la norma. Il secondo di questi insegnamenti prevede una mente pura che prevenga le contaminazioni. Poi essere gioiosi, condizione che è frutto di una mente pacificata. Quindi voler conoscere la verità, cosa che purifica la mente. Poi la retta azione, che è il concorso di retta azione fisica, retto discorso e retto pensiero. Retazione fisica è il corpo, retto discorso, e la voce, retto pensiero, e la mente. Corpo, voce e mente sono le tre entità che vanno coordinate per avere una retazione e un retto conseguimento, che poi portano alla consapevolezza di sé, all'attenzione, alla volontà e all'attenzione. Procede poi il retto discorso, che protegge da quattro cattive azioni che sono mentire, sospendere il discorso, fare uso scorretto di parole, fare uso di parole ambigue. Altro punto è il pensiero puro che distrugge il desiderio, la collera e l'ignoranza, i tre grandi mali. La ira, brama e avversione e ignoranza, avidya, non visione. Segue questi la costante consapevolezza del Buddha, che è di per sé purezza. Diciamo che è un seme che noi abbiamo e che è un seme universale, che esiste già. A noi il compito di spogliarlo da tutti gli orpelli e realizzarlo come nostro stesso modo d'essere. Segue poi la costante consapevolezza del Dharma, la costante consapevolezza che tutto è regolato dalla norma, dalla norma assoluta, che è di per sé purezza. Segue la costante consapevolezza del Sangha, che evidentemente conduce alla verità. Che cosa è? Sangha è la comunione dei santi, cioè il Sangha è quella catena sottile, impalpabile, che crea una forza per cui ognuno inserito in questa catena in un certo senso ne beneficia anche dell'azione altrui. Segue poi la costante consapevolezza del donare, cioè agire senza pensiero per una ricompensa. La tua mano destra non sappia quello che fa la sinistra. No? Agire perché è bene ed è giusto, punto. Segue la costante consapevolezza dei precetti, da cui deriva la realizzazione delle nostre aspirazioni. Essere costantemente consapevoli di qual è il nostro compito e cercare, fare il possibile di non sgarrare, di non, voglio dire, di non seminare alterità. Segue poi la costante consapevolezza del cielo che ispira la mente. Poi la compassione che risveglia il bene negli altri, compassione, no? Che risveglia il bene negli altri, patire insieme. Segue la benevolenza che allevia il fardello degli altri e li protegge dal male. Quindi la gioia che estirpa la tristezza e consente di partecipare della felicità altrui. La gioia è fondamentale perché alleggerisce, mette in comunicazione, crea un clima, crea un po' la terra fertile in cui qualche cosa potrà esitare le sue possibilità, esitare i suoi frutti. Serve poi il non attaccamento, che ci consente di trascendere i desideri. La consapevolezza dell'impermanenza, serve ancora, che sconfigge i desideri dei tre mondi, cioè sapere che qualsiasi cosa non è permanente, è mutevole. È una delle chiavi, sarvam dukkham, sarvam anicca, tutto è dolore, tutto è impermanenza, è la chiave del buddismo. L'impermanenza è capire che nulla ci apparterrà o ci appartiene e che tutto è un passaggio, un momento di leggerezza a cui non bisogna fare troppo affidamento. Va bene così, insomma. Poi la comprensione della sofferenza, abbiamo detto, sofferenza, che cos'è la sofferenza? La sofferenza è la capacità di capire che si soffre e che è necessario che si soffra e che questo scardinerà i desideri scorretti. Poi, ecco, la realizzazione del non io, anatta, che conduce alla libertà dell'io, cioè sapere che il nostro io è caduco, è una pretesa, un sogno, una bolla. Il ventunesimo è la capacità di superare le condizioni, porre in essere uno stato che si chiamerà Samadhi, che renderà limpida la mente e sul quale torneremo tra qualche attimo. Si salta alla corretta prassi, che si trasforma in retta azione. Poi riconoscere che il corpo fisico esiste soltanto come risultato di una temporanea fusione degli elementi. Questo libera la mente dal dubbio. Questo corpo è nient'altro che un agglomerato tenuto insieme dalla colla del desiderio. Segue poi la causa che va estirpata, la causa dell'illusione che conduce al risveglio, cioè abituarsi a capire che tutto è una bolla di sapone e che la causa è l'ignoranza vitalistica. Segue poi trascendere i sentimenti, siano essi di animosità o di affetto, perché ciò consente un'osservazione non discriminante, permette di non essere di parte. La libertà vera è non essere di parte. Questo non vuol dire amare, ma è amare senza essere di parte. Ricordiamoci Silesia, no? Amare senza sensazione, conoscere senza discrimine. Segue poi la consapevolezza dell'esistenza transitoria degli organi sensoriali, che consente di riconoscere la sofferenza. Noi soffriamo, siamo identificati con degli organi sensoriali, questi sono transitori, come la sofferenza è transitoria. Segue poi la consapevolezza che le cose sono tutte essenzialmente uguali, perché ciò ci consente di realizzare la loro temporanea fusione, capire che tutto rientra nell'uno, detto in soldoni. Segue poi la realizzazione che non esiste né nascita né morte. Noi siamo un transito. Questo aiuterà, questo è il risveglio. Segue la contemplazione dell'impurità del corpo che pacifica ogni cosa. Abbiamo a che fare con un cadavere, più o meno messo bene, più o meno messo male. Non è il caso di dargli troppo retta. Fare quello che è necessario, ma sapere che è un traghetto per qualche cosa d'altro. E che lo è di sua natura un traghetto. Segue poi la comprensione che qualsiasi sensazione è sofferenza, da cui deriva la libertà dal sentimento illusorio. Anche fermarsi ad una illusione, a credere che esista tutta un'illusione, è un altro passo indietro. In realtà sapere che bisogna andare anche oltre l'illusione, capire che la mente è impermanente e quindi è al di là dell'illusione, è l'illusione che è vuota. Segue poi la realizzazione della costante condizione di flusso di tutte le cose, ecco il senso del vuoto. Tutto fluisce, l'una genera l'altra, ogni cosa causerà l'altra. Cosa si chiama? Si chiama paticca samuppada, genesi condizionata. Le cose l'una all'altra legate, l'una all'altra causate, sono tutte molto al di là di una qualsiasi illusione, perché sono inesistenti, non illusorie. Una cosa potrebbe esistere in quanto illusoria, in realtà bisogna andare al di là dell'esistenza dell'illusione. Segue poi la realizzazione della costante condizione di flusso, ricordiamoci, flusso di ogni cosa. Poi l'esercizio dei quattro generi di giusto sforzo, che estingue il male e produce il bene. Cosa vuol dire il giusto sforzo? I quattro generi di giusto sforzo sono: prevenire il sorgere del male, abbandonarlo quando si è assorto, produrre il bene, incrementare il bene prodotto. Abbandonare, prevenire il sorgere del male, abbandonarlo quando sia sorto, produrre di contro il bene e incrementare questo bene. E poi ecco quella cosa che qui avevamo accennato prima, le quattro basi del samadhi, che illuminano corpo e mente. Quali sono? Le quattro basi dell'illuminazione del samadhi, della quiete interna, sono: chanda, la determinazione, d'essere determinati senza violenza, ma essere determinati. Poi citta, la psiche, virya, essere energici, l'energia, e mimamsa. Che cosa vuol dire? Vuol dire investigare profondamente, quindi essere determinati, avere una volontà volta al principio, avere una psiche in ordine, avere l'energia, la virya, da cui vir anche in latino, e poi infine la mimamsa, che è l'investigazione, che è la capacità di porsi dentro al dubbio, e ciò da dentro, non da fuori, dirimerlo. Segue poi l'addestramento diligente, che impedisce la regressione della prassi. Chiaro che se fai i tuoi passi sensati, ogni gradino che fai, guarda, ne potrai fare due o tre e ne perde uno, ma comunque questa regressione non esiste, nel senso che ad ogni modo si consolida un cammino, questo è un fatto. Poi il potere della consapevolezza è ancora uno di questi momenti importanti, perché ciò promuove l'indipendenza della mente. Se uno è consapevole, consapevole, e uno è consapevole di sé, si rende anche conto di quanto di gioco abbia intorno a lui. Segue poi il potere del samadhi, che estingue il pensiero non essenziale. Poi la gioia, di nuovo, che genera stabilità spirituale. La gioia astrae dalle cose. Alla fine sei gioioso perché sei gioioso, non perché qualche cosa te lo dia. E diciamo la porta di accesso alla felicità. Poi segue il non attaccamento, che consente di non aggrapparsi ai fenomeni. In fin dei conti le cose andranno comunque così, che tu ci sia, che non ci sia, che tu partecipi o non partecipi. Imparare ad essere stabili, ad essere capaci di non attaccarsi. Prosegue la retta comprensione del Dharma, capire rettamente la norma che regola l'universo. Che si tradurrà questo nel risveglio. Segue poi il retto discernimento, che trascende sia il pensiero discriminante sia il pensiero non discriminante. Ci risiamo. Andare al di là dell'illusione. Sia il pensiero discriminante sia il pensiero non discriminante vanno superati in un modo d'essere che va al di là della forma pensiero. Segue il retto parlare. Quindi dopo il retto discernimento, il retto parlare, che consente l'osservazione non discriminante di nomi, parole, suoni. Poi i retti mezzi di sostentamento, che estirpano le azioni malvagie. poi la retazione, che conduce al risveglio, agire rettamente. E poi, ecco, la decisione frutto di attenzione, la decisione frutto di attenzione che conduce al pensiero non discriminante. Questo è fondamentale. Imparare che con l'attenzione, stando attenti, con il principio della volontà, che è l'attenzione e che è l'amore, l'attenzione, l'amore e volontà sono la stessa cosa, e portano al pensiero non discriminante, cioè al pensiero puro, diciamo portano allo stato anteriore al pensiero, prima che il pensiero si formi e prima che si formino le immagini che costruiranno il pensiero. Ecco, questa è la lettura che si è fatta con particolare attenzione a questi principi. E li troveremo confermati in altri testi di altre tradizioni e ci si ripromette di riproporli quando sarà, magari la prossima volta stessa, nell'ambito islamico. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto.